essere qui insieme questa sera per adorare il Signore, nostro Salvatore, nostro Benefattore. E mi rallegravo particolarmente perché Lui è veramente il nostro difensore, veramente Lui va davanti a noi, Lui è colui che ci difende. Abbiamo proprio bisogno di essere difesi da Lui, perché noi non siamo in grado di fare nulla, noi non siamo in grado, una cosa sì, siamo in grado di farla, siamo in grado di distruggerci, siamo in grado di farci del male, perché il nostro cuore è insanabilmente maligno, ma dobbiamo proprio invocarlo proprio affinché Lui continui la sua opera di trasformazione. In questo periodo in particolare sento proprio da parte del Signore che desidera un cambiamento, desidera proprio continuare a lavorare. Questo credo lo faccia con ognuno di noi, perché vuole proprio trasformare le nostre vite. Cioè non si ferma, la sua opera non si ferma con la conversione, non si ferma, Lui vuole lavorare di trasformazione in trasformazione, vuole parlare con noi, vuole trasformarci continuamente e costantemente. Apriamo la parola del Signore nel libro di Daniele, al capitolo 1, leggiamo tutto il capitolo 1 del libro di Daniele. Prima di leggere chiedo se un fratello può pregare affinché sia proclamata la sua volontà questa sera, affinché sia adempiuta pienamente e compiutamente la sua volontà, perché desideriamo proprio accostarci alla sua parola affinché questa penetri nei nostri cuori e ci trasformi e ci cambi.
Senso pensavo che quello che tu vuoi da noi, che noi accettiamo, come dire, la nostra morte perché Gesù possa vivere in noi. L'Apostolo Paolo diceva: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ecco, perciò nostro Dio, Padre nostro, la mia preghiera per ciascuno di noi, perché possiamo condividere, accettare il tuo piano prezioso. Sì, nostro Dio, Padre nostro, perché tu hai preparato veramente un piano prezioso.
Amen.
Per noi, è vero, l'hai preparato per tutti gli uomini, ma non tutti gli uomini accettano. Tu, nostro Dio, vuoi un'adesione da parte nostra, vuoi proprio che noi accettiamo, diciamo sì, sono d'accordo con te.
Amen.
Sì, sono d'accordo con te, perché non sia io a vivere, ma perché Gesù vive in me.
Amen.
Ecco perciò, nostro Dio, grazie. Grazie perché è veramente certo che tu hai un programma per noi e vuoi che noi diciamo sì. Come anche è vero, si vede questo chiaramente anche nei Vangeli, che c'era un programma ben preciso, ben prestabilito, e c'erano delle persone che hanno detto sì a Gesù e hanno visto realizzato il buon programma, e tutti quelli che hanno rifiutato, in pratica hanno rifiutato il tuo programma di vita. Perciò nostro Dio, Padre nostro, concedici veramente di essere sensati e di sapere gioire, di sapere accettare la tua volontà che è buona, perfetta e accettevole. In Cristo Gesù. Amen.
Amen. Daniele capitolo 1. Il terzo anno del regno di Gioachim, re di Giuda, Nebucadnezzar, re di Babilonia, venne contro Gerusalemme e l'assediò. Il Signore gli diede nelle mani Gioachim, re di Giuda, e una parte degli utensili della casa di Dio. E Nebucadnezzar portò gli utensili nel paese di Shinear, nella casa del suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. E il re disse ad Ashpenaz, capo dei suoi eunuchi, di menargli alcuni dei figliuoli di Israele di stirpe reale e di famiglie nobili, giovani senza difetti fisici, belli d'aspetto, dotati d'ogni sorta di talenti, istruiti e intelligenti, tali che avessero attitudine a stare nel palazzo del re ed insegnar loro la letteratura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una porzione giornaliera delle vivande della mensa reale e del vino che egli beveva, e disse di mantenerli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Or fra questi c'erano di tra i figliuoli di Giuda Daniele, Anania, Mishael e Azzaria. E il capo degli eunuchi diede loro altri nomi. A Daniele pose nome Belsasar, ad Anania Shadrach e a Mishael Meshach e ad Azzaria Abednego. E Daniele prese in cuor suo la risoluzione di non contaminarsi con le vivande del re e col vino che il re beveva. E chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. E Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. E il capo degli eunuchi disse a Daniele: «Io temo il re, mio signore, il quale ha fissato il vostro cibo e le vostre bevande. E perché vedrebbe egli il vostro volto più triste di quello dei giovani della vostra medesima età? Voi mettereste in pericolo la mia testa presso il re». Allora Daniele disse al maggiordomo al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania, di Mishael e di Azzaria: «Ti prego, fa coi tuoi servi una prova di 10 giorni, e ci siano dati dei legumi per mangiare e dell'acqua per bere. Poi ti si faccia vedere l'aspetto nostro e l'aspetto dei giovani che mangiano le vivande del re, e secondo quel che vedrai ti regolerai coi tuoi servi». Quegli accordò loro quanto domandavano e li mise alla prova per 10 giorni. E alla fine dei 10 giorni essi avevano miglior aspetto ed erano più grassi di tutti i giovani che avevano mangiato le vivande del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati e dette loro dei legumi. E a tutti questi 4 giovani il Dio dette conoscenza e intelligenza in tutta la letteratura e sapienza. E Daniele si intendeva ad ogni sorta di visioni e di sogni. E alla fine del tempo fissato dal re, perché quei giovani gli fossero menati, il capo degli eunuchi li presentò a Nebucadnezzar. Il re parlò con loro, e fra tutti quei giovani non se ne trovò alcuno che fosse come Daniele, Anania, Mishael e Azzaria, e questi furono ammessi al servizio del re. E su tutti i punti che richiedevano sapienza e intelletto e sui quali il re li interrogasse, il re li trovava 10 volte superiori a tutti i magi ed astrologi che erano in tutto il suo regno. Così continuò Daniele fino al primo anno del re Ciro. Amen. Mi ha parlato particolarmente questo primo capitolo del libro di Daniele. Ci fermiamo proprio solo alla lettura del primo capitolo. E sappiamo questo capitolo essere anteposto ai capitoli successivi che vanno dal 2 al 7, dove vediamo come il Signore, come l'Iddio Altissimo, utilizza i 4 giovani per dimostrare la propria onnipotenza. Sappiamo come si sviluppa il libro di Daniele, ma questo primo capitolo su cui ci soffermeremo questa sera è fondamentale, è il fondamento per comprendere come Daniele e i suoi compagni si preparano al loro lavoro, il lavoro che il Signore gli ha assegnato. Riflettiamo su un aspetto fondamentale di questo capitolo. Daniele è sostanzialmente a Babilonia, deportato, è lì a Babilonia, non è a casa sua, non si lamenta, accetta i piani del Signore con gioia. Questo mi ha particolarmente parlato perché riconosco davanti al Signore di avere un'inclinazione naturale alla lamentela, al non essere contento di quello del suolo, del terreno che il Signore pone davanti al mio cammino quotidianamente. E riflettevo invece come Daniele con assoluta gioia, con assoluta serenità, con gioia cammina, va avanti. È un capitolo proprio ripieno di fede, una grande fede questa di Daniele, che cammina, va avanti per la strada con fede. No, non sa cosa lo aspetta, noi sappiamo, i capitoli successivi li conosciamo, sappiamo lo sviluppo, cosa succede, ma Daniele è sereno. A me trasmette particolare, devo proprio testimoniarvi, la lettura proprio in particolare di tutto il libro, ma di questo primo capitolo su cui ci soffermeremo questa sera, infonde una particolare serenità, una particolare pace, perché sappiamo che è un capitolo preparatorio, la battaglia si sta per preparare, la battaglia sta arrivando. Si svilupperà successivamente, ma in questo primo capitolo proprio è fondamentale proprio vedere come Daniele e gli altri, i 4, si preparano. È meraviglioso i nomi che hanno questi quattro. Daniele significa Dio è mio giudice. Anania significa amato dal Signore. Mishael significa chi è come Dio. E Azaria significa il Signore è il mio aiuto. Hanno quattro nomi che hanno quattro significati molto chiari. E la prima aggressione che viene loro fatta è che gli vengono cercati di rubare i loro nomi. Sono lì in cattività, in una situazione certamente non semplice. E questo il re di Babilonia vuole rubargli i loro nomi, sostituendoli con quattro nomi ripugnanti. Belsasar significa principe di Bel, che era un idolo. Shadrach deriva dal Dio Sole, illuminato dal Dio Sole, idolatria anche qui. Mishael, che viene trasformato in Meshach, El sostituito, El che significa Dio, è sostituito con Sac, che è una sorta di Venere greca traslata al tempo di Babilonia, quindi il significato traslato è chi è come Venere, la dea Venere. Azaria, Abednego, servo di Nego, anche questo un altro idolo di questa popolo dei babilonesi. Quindi prima cosa gli vengono cercati, vengono derubati dei loro nomi, qui in questa, con dei nomi letteralmente ripugnanti e schifosi. Questo nel tentativo di cancellare l'identità di questi quattro giovani per assimilarli ai pagani. E questa è un'aggressione. Cantavamo prima, forte rocca è il nostro Dio, no? Se migliaia di demoni ci volessero inghiottire. Loro erano davanti a una battaglia veramente pressante, si apprestavano a combattere veramente un combattimento importante, e la prima cosa gli vengono cambiati i loro nomi con dei nomi ripugnanti. E sappiamo che con quest'ordine che dette Nabucodonosor abbiamo l'adempimento di una profezia che è contenuta in Isaia capitolo 39 versetto 7, dove è scritto, lo leggo soltanto io: vi saranno dei tuoi figliuoli usciti da te e da te generati che saranno presi e diventeranno degli eunuchi nel palazzo del re di Babilonia. E davanti a questo, come uomini naturalmente vediamo un'aggressione, vediamo un attacco e siamo naturalmente inclini a sconfortarci, ad abbatterci. Invece no, qui abbiamo Daniele che è particolarmente gioioso e consapevole che certamente il Signore traspare proprio da questo testo, proprio certamente che il Signore si servirà di loro. E consapevole proprio che lo scopo anche della profezia che abbiamo letto in Isaia capitolo 39 versetto 7 manifesterà l'adempimento, manifesterà la gloria di Dio, adempierà la gloria di Dio. E lo vediamo chiaramente nei capitoli successivi con la manifestazione della sua onnipotenza. E vediamo proprio il frutto, facciamo un passettino oltre, guardiamo, rileggiamo due versetti in particolare per poi tornare indietro e riflettere. Sono i versetti 9 del capitolo 1 appena letto e i versetti 17 dove è scritto Dio, versetto 9, fece trovare a Daniele grazia e misericordia presso il re degli eunuchi. Versetto 17, e a tutti questi quattro giovani il Dio dette conoscenza e intelligenza in tutta la letteratura e sapienza. E Daniele si intendeva di ogni sorta di visioni e di sogni. Dio, il gran donatore. Certamente la sapienza, grazia, misericordia non potevano venire da loro, sono un dono di Dio. Dio fece trovare a Daniele. A questi quattro giovani il Dio dette, come scritto, intelligenza e conoscenza. Ma i doni, c'è un ma fondamentale. E lo abbiamo in questo versetto 8, dove è scritto «E Daniele prese in cuor suo la risoluzione di non contaminarsi con le vivande del re e col vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi». Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con i cibi squisiti del re e con il vino, e chiese proprio al capo degli eunuchi di non contaminarsi. Fa riflettere in maniera molto particolare questa presa di posizione di Daniele, perché non si interpone ai quattro nomi che gli vengono assegnati, non si interpone, tanto il Signore sa ogni cosa, ma chiede in particolare che loro non si contaminino con le usanze del re, con il vino e i cibi succulenti del re. Questo, fratelli, ci deve far riflettere particolarmente. Ci dobbiamo fermare proprio davanti a questo aspetto fondamentale. Daniele manifesta una completa separazione dal mondo e dalle sue abitudini. È una metafora molto chiara, è un esempio molto chiaro che il Signore ci dona nella sua parola. Non vuole avere a che fare con quelle abitudini, con le abitudini dei babilonesi. Non vuole intorpidire la sua mente, vuole rimanere con la mente lucida, non è interessato al vino, alle bevande inebrianti, ai cibi inebrianti del re. Non ne vuole sapere, agisce per fede. Daniele, è scritto, versetto 8, decise di non contaminarsi. Poi vediamo, versetto 9, la conseguenza. Dio fece trovare a Daniele grazia e misericordia. Daniele decise di non contaminarsi con le bevande e i cibi inebrianti del re. E Dio remunera. Il Signore remunera coloro che lo cercano. Dio fece trovare a Daniele grazia e misericordia. E vediamo nel versetto successivo, versetto 10, versetti 8, 9, 10, è una sequenza. Versetto 10, il capo degli eunuchi, che certamente non crede nell'Iddio Altissimo, dichiara a Daniele in che cosa crede e chi teme. Il capo degli eunuchi teme il re, suo signore. Meraviglioso come Daniele desidera camminare secondo i piani stabiliti dall'Eterno. Ed è un cammino per fede, perché davanti a questa situazione praticamente il mondo gli sta crollando addosso, in una situazione derubato dei nomi con dei nomi ripugnanti, tentato, cercano di inebriarlo, cercano di... va avanti, chiede, non forza. Anche il fatto di chiedere denota una certa pazienza, denota anche una certa misericordia, cioè non opera una sorta di forzatura, di aggressione, chiede di non contaminarsi. Daniele decide e sceglie l'Iddio vivente, non vuole contaminarsi, non vuole avere a che fare, e lo chiede. E lo chiede in una situazione dove il mondo è ostile a Dio e alla sua verità. La grande Babilonia che lo sta opprimendo, se fosse possibile, vorrebbe cancellare la verità di Dio, vorrebbe annullarla, cancellarla. L'uomo senza Dio, come questo capo degli eunuchi, è conforme a questo mondo e teme l'uomo. Il capo degli eunuchi non ha il timore di Dio, teme l'uomo, teme il re, teme per la sua testa, teme per la sua propria vita, perché non ha la certezza, non vi è certezza. In Daniele vi è certezza, nel capo degli eunuchi non vi è alcuna certezza. In un certo qual modo qui Daniele desidera proprio camminare dando se stesso, proprio secondo la volontà del Signore, offre la sua vita per camminare, per percorrere i piani e la volontà di Dio. E Dio manifesterà, Dio lo benedirà, lo benedice, donandogli grazia, misericordia, sapienza, conoscenza, saggezza, tanti doni. Fratelli, a me ha umiliato particolarmente questo grande esempio di fede, perché è un grande, meraviglioso esempio di fede. In cattività, nella sofferenza, nella prova, calma, c'è molta calma proprio in questo atteggiamento, molta serenità, molta pace, non vi è alcuna forzatura, molta serenità proprio. Daniele prese in cuor suo la risoluzione di non contaminarsi e chiese contaminarsi con le vivande del re e col vino che il re beveva. E chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Fratelli, riflettiamo su quante contaminazioni che noi possiamo naturalmente rifiutare. Fratello, domenica particolarmente forte il messaggio da parte del Signore relativo in particolare alla televisione, ma pensiamo anche ad internet, ai telefoni cellulari, a tutto ciò che riguarda le tentazioni che arrivano attraverso questi mezzi, ai messaggi distorti, diabolici che arrivano attraverso questi strumenti, che noi possiamo naturalmente rifiutare. Pensiamo a Daniele che rifiutare c'era in ballo la testa, perché il capo degli eunuchi non va per il sottile, io ho paura del re perché mi può staccare la testa dal mio corpo. È una sorta anche quasi di supplica. Questo uomo non crede, questo capo degli eunuchi non crede nell'Iddio Altissimo, nell'Iddio vivente, nel Signore, e di conseguenza ha paura del re, che quindi è una situazione certamente di grande persecuzione questa, perché il re poteva decidere quello che voleva, poteva operare ogni sorta di torture su chiunque. E quindi anche Daniele era certamente, era consapevole di essere in una situazione grandemente delicata, ma questo, fratelli, a me ha umiliato particolarmente. Penso che ognuno di noi possa trovare veramente una grande rivelazione da questo, su come proprio il Signore desidera appartarci e desidera utilizzarci poi per manifestare la sua onnipotenza, che vediamo successivamente nei capitoli particolari dal 2 al 7. Ma prima dei capitoli dal 2 al 7 vi è questo capitolo 1, vi è una preparazione, è un capitolo preparatorio. Daniele si prepara. Daniele è chiamato dal Signore a non inebriarsi con i cibi, a non contaminarsi. Siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. E il Signore ci chiama proprio a scollegarci, a staccarci dalle abitudini. Questo esempio dei cibi inebrianti, le vivande del re, deve essere proprio un esempio in un certo qual modo del sollazzo che il mondo ci presenta attraverso la televisione, attraverso i media, attraverso ogni sorta di normale attività umana che questo mondo ci propone, che sembra normale, ma normale non è, è diabolica, non è secondo la volontà del Signore, e siamo chiamati proprio a preservarci affinché il Signore possa operare in noi, possa manifestare la sua misericordia, possa manifestare la sua potenza, nel caso dell'esempio di Daniele la sua onnipotenza. Sappiamo come si sviluppa, quale grande potenza il Signore manifesta in questi quattro giovani. E ho gioito particolarmente delle riflessioni del fratello Piero domenica, proprio che in un certo qual modo ci richiamavano proprio tutti ad appartarci, proprio a staccarci, a scollegarci da ciò che il mondo naturalmente ci propone. Fratello ci ha fatto l'esempio della televisione, ma anche l'esempio dei cibi, del vino, dell'essere sobri proprio davanti a ciò che il mondo propone, staccandoci, proprio scollegandoci da ciò che non è secondo la volontà del Signore, da tutto ciò che può contaminarci, da tutto ciò che può distrarci, da tutto ciò che può distogliere la nostra attenzione dall'Iddio Altissimo. Daniele certamente in questo versetto 8 decise in cuor suo, nel suo cuore, la risoluzione di non contaminarsi, non voleva perdere la lucidità, consapevole di essere sotto attacco. Qui mi hanno già rubato i nomi protesi per la gloria di Dio, sostituiti con dei nomi ripugnanti, schifosi, nomi pagani, orribili, dal significato orribile. Daniele non si vuole contaminare, non vuole inebriarsi. E così, fratelli, il Signore vuole operare potentemente nelle nostre vite, ma ci chiama, c'è una preparazione prima della battaglia, c'è una preparazione, si vede bene proprio in questo passo. La situazione è ostile, Daniele è in mezzo a un ambiente ostile, siamo in mezzo a un ambiente ostile, facciamo tesoro di questo esempio per far sì che il Signore possa parlare nelle nostre vite, possa produrre una trasformazione, un cambiamento proprio a cui siamo chiamati. Il Signore, proprio sappiamo, ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dal presente mondo malvagio, secondo la volontà di Dio, secondo la volontà del Padre. E Daniele desidera essere appartato per Dio, non vuole contaminarsi, non vuole sottrarsi a volere dell'Iddio Altissimo per fare la volontà di Dio, non si vuole sottrarre alla volontà di Dio. In Romani, al capitolo 12, versetti 1 e 2, li leggo soltanto io, è scritto. Leggiamolo tutti, sono due versetti meravigliosi, leggiamolo insieme. Romani, capitolo 12, versetti 1 e 2. Romani 12, versetti 1 e 2. Io vi esorto, dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. E non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Riflettiamo su un punto, ritornando al libro di Daniele. Daniele si deve forse impegnare in qualcosa? Si deve sforzare? Chiaramente non vediamo questo, non vediamo un particolare sforzo. Vediamo altresì un cammino per fede, molto chiaro, molto sereno e molto gioioso. Il mondo può crollarci addosso, nel caso di Daniele la prova è pesante perché trascinato nella fornace, i leoni, pesante, sono prove molto pesanti, ma il cammino è per fede, con serenità, con gioia, consapevole di aver fatto e compiuto la volontà di Dio, secondo la sua volontà di Dio. E in questo brano proprio è importante ripeterlo, proprio la parola di Dio ci esorta a separarci da tutto ciò che l'uomo ha ideato, da tutto ciò che ha edificato, dalle tradizioni, dai comandamenti degli uomini, da tutto ciò che è contrario alla sua parola e alla sua volontà. Siamo chiamati a separarci. Ed è importante questo capitolo 1, perché la manifestazione dell'onnipotenza di Dio tramite Daniele avviene dopo questa decisione di Daniele, di non contaminarsi. Così il servo è pronto. Il servo è pronto per compiere la volontà di Dio affinché la sua gloria sia manifestata. E vediamo dopo che nei successivi capitoli è proprio un tripudio della manifestazione dell'onnipotenza di Dio. Il re non può fare altro che dichiarare e proclamare l'onnipotenza di Dio davanti a una manifestazione così potente, così grande. Fratelli, il Signore vuole fare la stessa cosa con noi. Vuole fare la stessa cosa anche noi. Siamo chiamati proprio a separarci. Più ci separiamo, più la manifestazione dell'onnipotenza di Dio in noi avverrà in maniera sempre più potente e sempre più gloriosa. Cristo in noi, speranza di gloria. Siamo chiamati a separarci. Fratelli. Il fratello Domenica ce ne dava un esempio attraverso la televisione. Io credo proprio che Domenica in particolare, tornando a casa, riflettevo proprio, il Signore aveva già posto sul mio cuore questo primo capitolo di Daniele e riflettevo proprio come il Signore desidera proprio separarci. Il fratello lo manifestava dicendo: io da un po' di tempo ho spento la televisione e se ne hanno delle grandi benedizioni, appartarsi per il Signore, staccandosi, sciogliendo quei legami. La parola ce lo dice: qualsiasi cosa che avrete legato sulla terra sarà legato anche nel cielo, ogni cosa che avrete sciolto sulla terra sarà sciolta anche nel cielo. Siamo chiamati a sciogliere i legami affinché la sua onnipotenza si manifesti sempre via più in maniera potente, in maniera operante. Quante volte io, fratelli, lo rifletto per me, medito, riflettevo proprio in confessione sul mio peccato, quante volte non riusciamo il Signore non riesce a operare la sua onnipotenza in noi e allora perché non sciogliamo quei legami che il Signore vuole che vengano sciolti e allora siccome desideriamo andare avanti, allora utilizziamo le nostre forze. Che disgrazia! Il Signore ci chiama a sciogliere, noi non vogliamo sciogliere. Il Signore non riesce a manifestare la sua onnipotenza e allora ci vogliamo impegnare noi perché vogliamo adempiere le sue opere con i nostri sforzi, con la nostra forza umana. È una disgrazia, fratelli, è una disgrazia. Perché voi la voce del Signore è sempre più debole, sempre più flebile, non riesce a manifestare la sua grazia, la sua gloria come vorrebbe, e allora tendiamo ad appassirci. E allora ci vogliamo sforzare, vogliamo utilizzare le nostre forze. Ma il Signore ci chiama a fare un'opera a monte. Ci chiama a sciogliere, poi la sua onnipotenza viene avanti, i suoi piani vanno avanti secondo la sua volontà, nella sua perfetta e completa volontà. Il lavoro va fatto a monte, lo vediamo chiaramente in questo libro di Daniele. E tante volte io, anche riflettiamo, no, all'onnipotenza, alle manifestazioni, ma questo capitolo 1 è fondamentale, la preparazione. È la scelta che fa Daniele. Daniele fa una scelta, desidera, non vuole contaminarsi. Ed è la scelta a cui il Signore lo chiama, secondo la sua volontà. Poi partono i piani, poi partono gli altri capitoli, come un flusso, secondo la volontà del Signore, come un flusso travolgente, che va avanti. C'è forse impegno, vediamo impegno da parte di Daniele? Un cammino per fede. C'è uno sforzo da parte di Daniele, adesso devo entrare in quella fornace, devo tirare fuori degli idranti e spegnere l'incendio, perché sennò qua ci si brucia. No, è tutto il contrario. La parola parla, lo dice molto chiaramente, tutto il contrario. Va avanti, cammina, consapevole che il Signore opererà. La scelta è già stata operata. Quello che doveva fare Daniele, la manifestazione della sua volontà, ha manifestato chiaramente la volontà di non contaminarsi. Lo chiede, non mi voglio contaminare. Ed era in una situazione di particolare oppressione, fratelli. Non neghiamolo, lo vediamo chiaramente, la situazione era di particolare prova. Quante volte tendiamo a conformarci e ad allinearci al tempo presente, che poi produce sterilità spirituale, Pensiamo TV, cellulari, internet, siamo letteralmente sotto attacco, però possiamo scegliere, perché altrimenti, contaminandoci con questo mondo, i pensieri, i ragionamenti di questo mondo entrano nella nostra mente, entrano. Ogni cosa a cui sottoponiamo i nostri occhi entra nella nostra mente, permea la nostra mente, entra. Siamo chiamati a separarci, a rifiutare, a non allinearci al tempo presente. Daniele non si vuole allineare ai cibi inebrianti, non vuole il vino, non vuole le vivande. Abbiamo letto in Romani al capitolo 12, presentiamo i nostri corpi in sacrificio vivente, secondo la buona e accettevole volontà di Dio. È un lavoro fatto all'inizio, una scelta, una volontà, non è un lavoro, non c'è un impegno, è una richiesta. Cioè, non mi voglio contaminare, non voglio saperne dei cibi succulenti del re, non ne voglio sapere del suo vino, non lo voglio. Non voglio inebriare la mia mente con i cibi succulenti del re. Datemi dei legumi, dell'acqua, dei legumi. Non ne vuole sapere. Vuole allinearsi, conformarsi alla volontà di Dio per compiere la sua volontà. In Levitico al capitolo 18, versetto 30, lo leggo soltanto io, in relazione a precisi peccati contro le leggi di Dio, è scritto: «Osserverete dunque i miei ordini e non seguirete alcuno di quei costumi abominevoli che sono stati seguiti prima di voi, e non vi contaminerete con essi. Io sono l'Eterno, l'Iddio vostro». Io sono l'Eterno, l'Iddio vostro. In un certo qual modo, dietro a questi cibi, tornando al libro di Daniele, al primo capitolo, questi cibi rappresentano una sorta di idolatria, il gusto, i cibi inebrianti, la mente si inebria, la mente si offusca, quindi con la mente offuscata si aprono le porte al peccato. Daniele ne era ben consapevole, non si voleva contaminare con il vino del re, con le vivande, per non abbassare la guardia, per essere vigilante. Per essere vigilante, per vegliare e per pregare. Possiamo forse vegliare e pregare con la mente inebriata, con la mente frastornata, con la mente deconcentrata, con il cuore contaminato dalle usanze, i costumi di questo mondo di tenebre? Possiamo forse concentrarci sulla parola quando siamo inebriati da ciò che il mondo propone? Fratelli, sono riflessioni che io ho fatto per me, che mi hanno particolarmente umiliato davanti al Signore, in particolare in relazione alle riflessioni anche portate dal fratello domenica, in relazione ai... il fratello faceva l'esempio della televisione, ma mi preme proprio ribattere, ritornare su questo punto, per battere proprio il chiodo su questo aspetto proprio, che il libro di Daniele ci presenta in maniera molto chiara. Daniele opera una scelta, non vuole saperne, non vuole inebriarsi. In Luca, leggiamo tre versetti, Luca capitolo 21, versetti dal 34 al 36, Luca 21 da 34 a 36. «Badate a voi stessi, che talora i vostri cuori non siano aggravati da crapula, da ubriachezza e dalle ansiose sollecitudini di questa vita». E che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire dinanzi al figliuol dell'uomo. Questo è il contesto, lo conosciamo, del discorso profetico di Gesù in relazione alle profezie che devono avvenire, agli eventi che devono avvenire, ma riflettiamo in particolare sul versetto 34, dice: «Badate a voi stessi, che talora i vostri cuori non siano aggravati da ubriachezza». Riflettiamo su questo che stiamo per leggere: «e dalle ansiose sollecitudini di questa vita». Quante volte andiamo davanti al Signore, io lo dico per me, andiamo davanti al Signore e in preghiera, invece di iniziare a lodare il Signore, a glorificarlo, poniamo in preghiera più importanza alle nostre ansiose sollecitudini di questa vita, come è scritto qua. Ansiose sollecitudini di questa vita. E sì, perché i mezzi, gli strumenti che questo mondo propone, i mezzi, parliamo di mass media, ma non solo, situazioni, contesti, con cui il maligno cerca di attaccarci, da tutte queste cose, dalla televisione, dai cellulari, da internet, da tutta la porcheria che questo mondo propone, ne usciremo sempre fuori ansiosi, contaminandoci con quello che il mondo ci propone. Non può fare altro che farsi avanti l'ansia, la sollecitudine, la preoccupazione che qualcosa possa andare storto in qualche modo. Questo è vero più che mai oggi con tutto quello che il mondo propone. Ma l'esempio che abbiamo qui dal primo capitolo di Daniele è di una fede salda, stabile, sicura, certa, senza alcun dubbio, non c'è alcun dubbio. Daniele chiese in cuor suo di non contaminarsi. Ed è molto chiaro anche in questo passaggio in relazione al discorso profetico di Gesù, è molto chiaro come il Signore ci chiama a separarci, a prendere una posizione decisa per Lui, per ricevere poi da Lui la forza, perché vediamo gli effetti, la conseguenza. Perché il Signore poi remunera, eh? La parola ce lo dice chiaramente, il Signore è il remuneratore. Chi compie e adempie la sua volontà riceve dal Signore. Daniele opera una scelta molto chiara. Leggiamo nell'epistola di Paolo a Tito, viene fatto un ritratto dei cretesi non positivo, menzogna, pigrizia, orgoglio. Leggiamo l'epistola di Tito, il capitolo 1, versetti da 12 a 16. Epistola di Tito, capitolo 1, versetti da 12 a 16. Uno dei loro, un loro profeta, disse: «I cretesi sono sempre bugiardi, ma le bestie ventri pigri. Questa testimonianza è verace. Riprendili perciò severamente, affinché siano sani nella fede, non dando retta a favole giudaiche né a comandamenti di uomini che voltano le spalle alla verità. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati ed increduli niente è puro. Anzi, tanto la mente che la coscienza loro sono contaminate. Fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli e ribelli e incapaci di qualsiasi opera buona». Il vero figlio di Dio, il figliuolo di Dio, siamo figli, fratelli, dobbiamo imparare a conoscere le nostre naturali tendenze, inclinazioni, vegliando, andando a Gesù in confessione, chiedendogli di separarci da tutto ciò che non è secondo la sua volontà. Lui opera, fratelli, vuole veramente operare in ognuno di noi, vuole manifestare in noi la sua onnipotenza. Ma siamo chiamati proprio a compiere delle scelte, delle semplici scelte, esattamente come fa Daniele. Chiede, non si vuole inebriare, non ne vuole sapere dei cibi succulenti. Daniele, capitolo 1, versetto 8, decise in cuor suo. Daniele decise nella sua mente, decise nei suoi pensieri. La trasformazione avviene nel cuore, nel cuore. Daniele decise nel cuor suo. Perché il rischio, fratelli, è di adempiere delle scelte, anche secondo la volontà di Dio, ma che siano scelte mentali. Scelte frutto non di una trasformazione di Gesù nel nostro cuore, una trasformazione operante di Gesù nel nostro cuore. Fatichiamo a sciogliere quei legami che ci attaccano alla terra? Facciamo fatica? Ci separiamo a fatica dalle cose del mondo? Ci riconosciamo talvolta disubbidienti? Il Signore vuole operare trasformazioni, ma vuole vedere una trasformazione nel nostro cuore, esattamente come Daniele che decise nel suo cuore di non contaminarsi, nel suo cuore. È una trasformazione che avviene nel cuore, non un pensiero, una concezione mentale, una trasformazione solo mentale. Il Signore è venuto per rompere i nostri cuori, per spaccarli, per riempire del suo spirito i nostri cuori. E abbiamo proprio bisogno di invocare il Signore, di chiedergli proprio di trasformare i nostri cuori, affinché non ci conformiamo con questo mondo, affinché non ci separiamo, proprio ci stacchiamo dalle cose del mondo e da ciò che il mondo propone, affinché sciogliamo quei legami che ci attaccano alla terra, come è scritto nella parola, perché siamo chiamati a sciogliere. La conversione di fatto è lo scioglimento di un legame. Il Signore ci strappa dagli inferi a cui siamo destinati, siamo già sostanzialmente, nasciamo sostanzialmente già instradati verso la fine, verso la morte eterna. E il Signore, aprendo i nostri occhi, facendoci vedere il nostro peccato, la nostra miseria, ci strappa dalla naturale condizione dal naturale destino diretto verso la morte, mettendoci sul binario che ci porta in cielo con Lui, seduti accanto a Lui, col suo trono, vedendolo faccia a faccia quando lo vedremo. Il Signore vuole trasformare i nostri cuori, non vuole vedere i nostri cuori allineati a questo mondo. Se Daniele avesse mangiato i cibi squisiti e il vino del re, l'onnipotenza di Dio avrebbe potuto manifestarsi in lui? Riflettiamo su questo aspetto. Se Daniele avesse accettato i cibi squisiti, esattamente come il capo degli eunuchi gli proponeva, perché il capo degli eunuchi temeva il suo signore, temeva il re, non aveva il timore di Dio. Daniele invece aveva il timore di Dio, non temeva l'opera d'uomo. Io non voglio conformarmi, non voglio i cibi squisiti e il vino inebriante del suo re. Il re si tenga pure i suoi cibi e il suo vino. Io chiedo di potermene separare, di non poterne avere. E se Daniele, riflettiamo, li avesse mangiati questi cibi, l'onnipotenza successiva di Dio che si manifesta nei capitoli avrebbe potuto manifestarsi in lui? Il cuore di Daniele è un cuore innamorato, desideroso di appartarsi per Dio. Perciò la decisione di non contaminarsi fu presa nel suo cuore. Nel suo cuore. Riflettiamo su un aspetto fondamentale, secondo la rivelazione, in particolare del Vangelo. Daniele qui ha chiaramente rinnegato se stesso. Chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Daniele segue, ha rinnegato se stesso. Non ne voleva sapere, perché certamente i cibi succulenti, il vino, a tutti può piacere, i cibi saporiti, i cibi più buoni, il piatto più saporito. Daniele lo lascia lì, non ne vuole sapere. Ha rinnegato se stesso, ha letteralmente rinnegato se stesso. E lo ha rinnegato anche andando avanti nella totale accettazione quando gli vengono assegnati questi quattro nomi ripugnanti. Non c'è lamentela innanzitutto per lo stato di particolare prova in cui si trova. Non c'è ribellione, non c'è lamentela anche col cambio, le modifiche dei nomi in questi nomi ripugnanti. Non c'è alcuna lamentela, c'è pace, serenità che traspare molto chiaramente. Conosciamo bene in Marco al capitolo 8, versetti 34 e 35, chiunque vuol venire dietro a me rinneghi se stesso. Il rinnegamento di noi stessi passa proprio attraverso delle scelte di rifiutare ciò che il mondo ci propone. È un chiaro esempio di rinnegamento di sé, della naturale inclinazione che l'uomo ha di mangiare dei cibi succulenti, di inebriarsi. Daniele rinnega se stesso. Perché, versetto 30, Marco 8, 35, lo leggo soltanto io, chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e dell'Evangelo la salverà. Chi perderà la sua vita? Per scelta? Per ragionamento? Secondo un desiderio umano? Per amore. Daniele in cuor suo decise di non inebriarsi, nel suo cuore. Ma chi perderà la sua vita per amor mio e dell'Evangelo la salverà. Il capo degli eunuchi temeva il re. Daniele non teme il re, assolutamente. Ne ha pietà, perché chiaramente non conosce l'Iddio Altissimo, non sa quale grande potenza e quale grande onnipotenza può manifestare l'Iddio Altissimo. Perciò Daniele dice, io non mi conformo, io non ne voglio sapere di queste usanze, a me non interessano. E chiedo, io non voglio, non le voglio. I cibi succulenti li lascia giù, non li tocca, non ne vuole sapere. Non si vuole conformare, non è interessato a conformarsi, non ne vuole sapere, non vuole ascoltare neanche, non ne vuole sapere. Perciò il fratello Domenica ci manifestava chiaramente, secondo l'esempio anche dei mezzi, dei media che ci propongono soltanto ansietà e sollecitudini, proprio di spegnere e di accendere la parola di Dio. Riflettavamo appunto, dicevamo, il capo degli eunuchi teme l'ira del re. Daniele invece non teme l'ira dell'uomo. Un cuore consacrato, un cuore innamorato è un cuore sicuro, saldo. Traspare una grande sicurezza, una grande certezza in Daniele, in queste scelte, grande serenità anche, grande serenità. Non si lamenta. Successivamente, vediamo, Daniele riceve benedizioni e doni in abbondanza. Daniele non è concentrato su se stesso, ma come un figlio innamorato accetta l'opera dell'Iddio Onnipotente, anche se Dio lo ha portato a Babilonia. In Filippesi al capitolo 1, al versetto 20, Paolo, per mezzo dello Spirito, scrive secondo la mia viva aspettazione e la mia speranza di non essere svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Riflettiamo su questo versetto in particolare, Filippesi capitolo 1. Paolo non vuole essere svergognato. Cosa sarebbe successo? Riflettiamolo nuovamente, se Daniele avesse accettato questi cibi succulenti, ciò che il mondo propone. Prendiamolo come metafora, fratelli, riflettiamo su quante cose il mondo ci propone. Magari ne avremo rifiutata una, due, ma poi il maligno che gira a guisa di leone ruggente tornerà ad attaccarci. Dobbiamo rimanere saldi, consapevoli che dobbiamo rifiutare i sapori che il mondo propone. Ciò che il mondo propone, consapevoli che ciò che il mondo propone lascerà spazio alle ansietà e alle sollecitudini di questo mondo, come abbiamo letto. Dobbiamo presentare i nostri corpi in sacrificio vivente affinché l'onnipotenza di Dio si manifesti in noi, la sua onnipotenza. E questo deve avvenire non solo nella nostra mente, ma nel nostro cuore. Deve avvenire una rottura del nostro cuore completa, non parziale. A più riflettevo in relazione a questo passo che il Signore ha posto sul mio cuore, su questo primo capitolo, riflettuto, meditato in questi giorni, proprio come il Signore desidera una trasformazione, desidera di più, vuole di più. E noi dobbiamo permettere al Signore di operare in noi di più e di più, affinché non rimaniamo in una sorta di sterilità spirituale, di sterilità spirituale, di piattume. Il fratello Giorgio ci ricordava proprio tramite l'affermazione credenti in poltrona, perché tendiamo naturalmente a sederci, e ad abbassare la guardia. Non dobbiamo abbassare la guardia, perché rifiutato un qualcosa che il maligno ci propone, un attimo dopo ci proporrà qualcos'altro, ci attacca frontalmente, poi ci attacca. Avete presente come adesso si parla tanto di guerre, no? Gli attacchi possono essere frontali, laterali, subdoli, da sottoterra, come ci sono le navi da guerra che vanno sul mare, ci sono anche i sommergibili, ci sono gli aerei che vanno in alto, ci sono l'esercito che va via terra, insomma ci sono tanti mezzi, ci sono armi che attaccano, che compiono attacchi da lontano, armi che compiono attacchi da vicino, c'è la spada, ma ci sono anche l'arco e le frecce. L'arco e la freccia è usato per attaccare da lontano, la spada per attacchi ravvicinati. Tante armi il maligno utilizza per attaccare i suoi figliuoli, ma dobbiamo veramente, siamo chiamati a compiere una scelta, a staccarci, a separarci per consacrarci al Signore affinché la sua onnipotenza si manifesti in noi. Amen.